tracce di un lontano passato, attività artigianale. Fra gli altri oggetti in ferro, la presenza di un martelletto o di una barra, non meglio classificata dagli addetti lavori, può lasciar supporre l'attività artigianale e in questo caso quella di un falegname. Lavorazione dell'argilla. Non è un caso che ritrovamenti di oggetti ceramici antichi avvengano in un ambiente preciso, come il nostro d'altronde, caratterizzato da acque, argilla e boschi. Non è improbabile che il materiale ceramico rinvenuto sia frutto della lavorazione dell'argilla prelevata dalle nostre terre. Geranzano e Duboldo sono particolarmente ricchi di argilla. Alcune fornaci esistenti nei secoli scorsi la estraevano e la utilizzavano. In seguito ad analisi effettuate verso la fine dell'Ottocento per l'apertura di una fornace nei pressi della Girola, la nostra argilla viene riconosciuta come una delle migliori. L'osservazione che dell'argilla umida, una volta al fuoco, si induriva in modo irreversibile, permise l'invenzione della ceramica. Con l'impasto, infatti, di acqua e di argilla, la modellazione e la successiva essiccazione e cottura si otteneva e si ottiene un'infinita varietà di manufatti ceramici. Già i neolitici avevano acquisito tale tecnica e l'avevano abbondantemente usata. Ancora oggi le nostre case contengono molti oggetti di ceramica. L'argilla è un particolare tipo di terra costituita da minutissimi frammenti di rocce sedimentarie dotate di alcune caratteristiche. È plasmabile, cioè può essere facilmente lavorata, può essere modellata e mantenere anche dopo la cottura la forma data. È facilmente reperibile e si trova in abbondanza in luoghi che furono bacini fluviali o palustri. Per ottenere un manufatto, dunque, occorre modellare l'argilla umida sia manualmente, e la lavorazione viene detta a lucignolo, ma anche a cercine o a colombino, e era il più antico sistema usato, sia a tornio che a calco. La prima tecnica manuale consiste nell'incavare una palla d'argilla e comprimerla, assottigliando le pareti tra il pollice e l'indice, oppure nel preparare con le mani delle rondelle di argilla umida e disporle poi a spirale, unirle e comprimere bene le parti sovrapposte, lisciando la superficie esterna. Inizialmente, con tutta probabilità, erano le donne a ricavare vasi da una palla di argilla, scavata all'interno e plasmata all'esterno, magari battuta con un ciotolo piatto dentro e fuori, appiattendone e poi rialzandone i bordi. A volte il vaso veniva costruito fuori asse. Ciò non capiterà più con l'uso da prima di una tavola rotante dal 3000 al 700 avanti Cristo e poi della vera ruota del vasaio. Il tornio non solo permetterà di correggere le eventuali irregolarità ad ogni giro, ma migliorerà la qualità consentendone anche la ricchezza delle forme. E per quanto riguarda le decorazioni, è probabile che i primi tentativi siano stati del tutto casuali, semplici pressioni con le dita dettate dalla necessità di una presa migliore dell'oggetto. Successivamente, i motivi decorativi, frutto di intuizioni personali, erano ottenuti premendo un attrezzo qualsiasi in profondità sul manufatto, parzialmente essiccato, o utilizzando una rotellina incisa in osso, terracotta o altro, oppure incidendo, tecnica a incisione, mediante un attrezzo appuntito la superficie del vaso, lasciando su di esso dei solchi dalle svariate forme finali. La modellazione a calco, infine, veniva usata dai romani per la produzione in serie. Consisteva nel porre l'argilla da modellare entro uno stampo di gesso, ricavando così tanti modelli con la medesima forma. L'essiccazione era il passaggio successivo alla modellazione dell'argilla. Durante tale fase, molto delicata, il manufatto preparato doveva asciugare lentamente per evitare crepe o rotture irrimediabili. Per l'eventuale impermeabilizzazione del manufatto si procedeva alla lucidatura. Tale tecnica veniva eseguita su prodotto ancora malleabile, con uno strumento inumidito per meglio distribuire le particelle elementari dell'argilla, tendenti ad assumere un orientamento parallelo alla superficie, favorendo così la riflessione della luce. Spesso viene propriamente usato il termine verniciato, anziché lucente. A volte parti lucide venivano accostati a parti opache per creare gradevoli contrasti. Oltre la lucidatura si potevano effettuare la lisciatura e la levigatura per regolarizzare la superficie rozza del vaso e in particolare con la seconda si eliminavano completamente le sporgenze o lacune. A questo punto non rimaneva che un'ultima operazione, la cottura, senza la quale il manufatto restava fragile tanto che si poteva rompere al minimo urto, essendo ancora in fase di irreversibilità. Ossia, a contatto con l'acqua, poteva ritornare massa informe. Solo il fuoco lo renderà solido e dotato di caratteristiche quali compattezza, refrattarietà, resistenza al gelo e agli attacchi chimici, rigidità, ma nello stesso tempo porosità. La cottura, dunque, avveniva in particolari forni che anticamente erano a focolare aperto, sul terreno, ad una temperatura non sempre sufficiente per ottenere un buon prodotto e perciò causa di molti scarti. Si migliorò la qualità solo con l'adeguata e costante temperatura raggiunta in appositi forni, in muratura, mediante combustione a legna. Solo gli impasti differenti di argilla, le diverse tecniche di lavorazione e condizioni di cottura a determinare la varietà dei prodotti ceramici. I romani realizzavano così infiniti manufatti adatti per le più svariate funzioni, sia a livello domestico che non, e rispondenti a diversi gusti. Tegoloni, coppi, mattoni con materiale da costruzione, tubature per canalizzazioni, lucerne per illuminazione, fusaiole per la filatura, anfore per il trasporto di derrati alimentari e non, contenitori per usi domestici, fra cui tegami, casseruole, ciotole come ceramica da fuoco, anforette, olpi, brocche, tazze come contenitori per liquidi, olle, doli come recipienti per conservare, patere o piatti, bicchieri, coppette come vasellame fine da mensa. Oltre a ciò, si producevano statuette di ogni tipo, ex voto in terracotta, da offrire agli dèi, giochi per bambini, calamai e tanto altro.